Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa. E nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab? Effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Come? Beh, su Scalable, un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio, ti consente di investire in modo flessibile in azioni ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Quindi con 10 euro diciamo che siamo proprio alla grande. In più, con Scalable puoi iniziare il tuo percorso di investimento in piccoli passi, approfittando di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. L'Hotel Britannique di Parigi è uno dei più antichi della città. Una maestosa entrata ci porta in un palazzo fatto di 5 piani pieni di stanze elegantissime. A dire il vero, i piani del Britannique sarebbero 6, ma all'ultimo c'è una camera che non viene mai assegnata a nessuno. È una stanza molto strana, non ha neanche un letto e al suo interno vediamo solo un grande tavolo scuro circondato da delle sedie eleganti. Sebbene quella camera sulla carta non esista, ha uno scopo ben preciso. Il proprietario del Britannique la riserva a tutti quegli incontri che devono rimanere segreti. O almeno dovrebbero. È ormai notte fonda quando tre uomini in giacca e cravatta entrano nella suite segreta. Si siedono attorno a quel tavolo e ben presto nella camera si alza una fitta nebbia. Tutto sommato ci sembra una riunione piuttosto tranquilla, ma piano piano gli animi si scaldano e di colpo si trasforma in una discussione animata. Il brandy scorre a fiumi nei bicchieri mentre i tre si scontrano sventolando fogli di carta l'uno davanti alla faccia dell'altro. Sono davanti a una decisione difficile. Molte vite dipendono da quell'incontro. Fuori dalle finestre del Britannique, Parigi dorme senza pensieri, mentre quei tre stanno mettendo le basi di un losco tradimento. Non molto distante da quella camera, un uomo sta dormendo ignaro che proprio in quell'albergo tre uomini stanno progettando la sua fine.
Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi.
Bentornati amici e amiche qui su Storie di Brand, io sono Max Corona e vi do il benvenuto nell'ultima tappa del nostro viaggio alla scoperta di uno dei brand più famosi del mondo, Louis Vuitton. Negli scorsi due episodi abbiamo conosciuto la mitica storia di Louis Vuitton in persona, che partendo come un giovane vagabondo fonda una rinomata valigeria. Il negozio di famiglia verrà portato al successo dal figlio di Louis, Georges. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Henri Racamier, pronipote di George, esperto businessman, prende in mano le redini della Louis Vuitton, trasformandolo in un brand internazionale, e si quota addirittura in borsa nel 1984. Ormai la Louis Vuitton è un colosso della moda, e come spesso accade all'aumentare dei soldi in gioco, si moltiplicano anche gli avvoltoi che aspettano voraci ogni suo passo falso. Il futuro diventa sempre più scuro, e per Henri Racamier le scelte diventano sempre più difficili. Il piano di Henry è piuttosto semplice. Per aumentare la capillarità dei negozi Louis Vuitton nelle varie parti del mondo e per proteggersi da eventuali compratori ostili, decide di unire le forze con un altro marchio molto famoso e con le sue stesse ambizioni. La Moët Hennessy di Alain Chevalier. La Moët Hennessy è un brand molto forte nell'ambito dei liquori e dello champagne e vede la fusione con la Louis Vuitton una possibilità di grandezza. Unire le forze per conquistare il mondo. È appena nato il gruppo LVMH. Sulla carta la strategia di Henri Racamier è perfetta, uniti per avere un guadagno comune. Ma come spesso accade, la pratica è molto diversa dalla teoria. Le boutique di lusso cominciano a spuntare in tutto il mondo. Le casse del brand si riempiono, ma malgrado l'azienda sembri sana dall'esterno, all'interno il sentimento generale è decisamente diverso. Racamier e Chevalier sono i due proverbiali galli in un pollaio. Gestiscono le loro aziende, la Louis Vuitton e la Moët Hennessy, come se non fossero parte dello stesso gruppo, e pubblicamente cominciano a fare dichiarazioni compromettenti denigrandosi a vicenda. Mentre i clienti felici escono dai negozi sfoggiando i prodotti Louis Vuitton, caustiche dichiarazioni riempiono i giornali, segno di una feroce lotta interna che porterà il brand a una sfida mai affrontata. Negli incontri pubblici notiamo che un uomo segue Henri Racamier ovunque vada. Visto dall'esterno sembrerebbe il suo assistente. Un galoppino, tutto mingherlino, stretto in un completo grigio e una valigetta nera. Lo sguardo sembra perennemente perso nel nulla. Nessuno lo nota. Sembra del tutto innocuo. Ma quella, amici miei, è solo una maschera. Una maschera che gli permette di passare inosservato. Quell'uomo è Bernard Arnault. E mai nessuno potrebbe immaginare che sta preparando la sua ascesa al potere. Il piccolo Bernard nasce a Roubaix, in una piccola cittadina del nord della Francia, quasi al confine col Belgio. Siamo nel 1959, la famiglia Arnault abita in uno degli appartamenti più belli del centro città. Vivono senza troppi pensieri, siamo nel pieno della ricostruzione economica dopo la Seconda Guerra Mondiale e il padre, Jean, è un impresario edile arricchitosi con i lauti appalti del governo. Bernard passa il suo tempo in compagnia della madre, Marie, una donna annoiata che impiega tutto il suo tempo giocando a carte nel grande salone, avvolta nel suo abito più ricercato. Marie è una di quelle donne eleganti e dallo sguardo apparentemente vuoto. Ogni giorno si veste di tutto punto, anche se sa che non uscirà di casa. Abiti di classe, un cappello vistoso e un'abbondante dose di profumo, sempre lo stesso ogni giorno. Il suo preferito, Christian Dior. Durante l'infanzia Bernard ha una vita solitaria, passa le giornate immerso in quel profumo e quella fragranza non farà altro che tornargli in mente per tutta la vita, a ricordargli un tempo in cui avrebbe fatto di tutto per attirare l'attenzione della madre. Bernard è un bambino silenzioso, è uno studente modello e dopo le superiori si iscrive alla prestigiosa École Polytechnique, dove riesce a laurearsi con il massimo dei voti. La strada di Bernard è segnata, dopo gli studi lo aspetta un posto fisso nell'azienda del padre. Jean Arnault è un uomo burbero all'antica, è convinto che suo figlio Bernard debba guadagnarsi il privilegio di lavorare con lui e prima di farlo entrare nel consiglio di amministrazione gli fa passare parecchi mesi come manovale in uno dei suoi cantieri. Bernard si dimostra subito a suo agio nelle dinamiche aziendali e scala velocemente le gerarchie, impressionando il padre per la sua sagacia e per il suo acume per gli affari. L'azienda va a gonfie vele, ma già allora un appena ventenne Bernard Arnault ha le idee chiare su come gestire l'impresa di famiglia. Si rende conto che l'edilizia è effettivamente molto redditizia, ma non è nulla in confronto alla vendita diretta delle case. Perché costruire quando si possono semplicemente vendere? In pochi anni, Bernard convince il padre a rivoluzionare tutto il suo business, trasformandolo in una sorta di agenzia immobiliare. Ma dietro i suoi occhi vuoti si nasconde una missione ambiziosa e piuttosto insolita. Da quando a 10 anni passava le giornate con sua madre ha solo un unico pensiero in mente: regalarle il suo profumo preferito. Ma non una comune boccetta che può trovare in qualsiasi negozio. Lui vuole la fragranza, il marchio, vuole possedere il profumo di Christian Dior. Ma come può fare, come può un giovincello con un'agenzia immobiliare rilevare uno dei marchi più famosi di Francia? Bernard ha un piano ben preciso. L'unica cosa che deve fare è non farsi prendere dalla fretta, stare concentrato e fare un piccolo, impercettibile passo alla volta. Quel timido bambino che osservava la madre bere il suo brandy di prima mattina si è trasformato in un feroce lupo degli affari, inflessibile con i suoi dipendenti e spietato con i concorrenti. Dentro quei completi di sartoria si nasconde un lupo pronto ad azzannarti alla gola. La prima occasione di fare un passo nel mondo della moda gli capita nel maggio 1978, quando l'azienda che gestisce una serie di marchi francesi entra in crisi e cerca compratori. Bernard non ha i soldi per rilevarla, ma grazie a una scaltra manovra finanziaria, la prima di una lunga serie, riesce a diventare il proprietario della nota sartoria Boussac. Da un giorno all'altro, Bernard passa dall'essere un semi sconosciuto uomo d'affari ad uno degli imprenditori di riferimento della sartoria francese. Ma perché Arnaud ha comprato Boussac? Tra i marchi gestiti dal gruppo, guarda caso, c'è anche Christian Dior. Finalmente avrebbe potuto regalare il suo profumo a sua madre. In realtà, purtroppo, le cose non stanno proprio così. La divisione profumi di Dior è stata venduta da Boussac ad un'altra azienda, la Moët Hennessy. Il nome che sono sicuro non vi è nuovo. La scalata di Bernard Arnault verso quel profumo è appena cominciata e ora il lupo ha una nuova preda. Parigi, fine degli anni Ottanta. La Louis Vuitton è guidata da Henri Récamier, che decide di fondere la compagnia con l'azienda di champagne Moët Hennessy, guidata dal rivale Alain Chevalier. Nel frattempo, il mondo della sartoria e della moda dà il benvenuto ad un ambizioso giovane uomo d'affari con una segreta missione in mente, Bernard Arnault. Mentre Bernard è impiegato a pianificare la sua prossima mossa, i rapporti tra le due facce di LVMH sono più tesi che mai. Récamier e Chevalier si odiano e stanno tramando un piano per sbarazzarsi l'uno dell'altro. Le strade dei nostri protagonisti si stanno finalmente per intrecciare. In una calda giornata estiva, Bernard Arnault entra in uno dei circoli sportivi più esclusivi di Parigi, lascia la sua valigetta alla reception e si dirige verso un signore che lo sta aspettando nella veranda.
«Permettetemi di farvi i complimenti per la sua fusione, messer Récamier».
Lo lusinga agitando un grosso sigaro sotto gli occhi del capo della Louis Vuitton.
«Ah, non me ne parli! La decisione peggiore della mia vita!»
esclama Récamier accendendo il sigaro. Bernard sa essere un ragazzo affabile quando la situazione lo richiede. I suoi occhi inespressivi diventano docili e mansueti, tesse le lodi del ricco industriale in una lenta danza lusinghiera fino ad entrare nelle sue grazie. D'altro canto, Henri Récamier vede in Bernard Arnault una copia di se stesso da giovane, ricco, ambizioso e pieno di intraprendenza. Ripensandoci, l'alleato perfetto in quella guerra interna che si sta scatenando con il suo rivale, insieme avrebbero potuto ottenere il controllo totale di tutta LVMH e riportare l'azienda nelle mani della famiglia. Nello stesso momento, non molto lontano da quel circolo sportivo, proprio il rivale Alain Chevalier, l'altra testa di LVMH, è agitato. Ha il presentimento che quella vecchia serpe di Récamier stia tramando qualcosa alle sue spalle. Non ha intenzione di lasciarsi sfuggire la sua azienda proprio da sotto gli occhi. Decide quindi di tutelarsi. Fa acquistare il 20% delle azioni LVMH da un suo amico, Sir Tennent, il magnate della birra irlandese Guinness. Ma perché lo ha fatto, mi chiederete voi? Beh, in questo modo avrebbe avuto il controllo su una porzione dell'azienda più grande. Non è chiaro quali fossero le reali intenzioni del presidente della Moët Hennessy, o solo coprirsi le spalle. Non è forse vero che la miglior difesa è l'attacco? Il giorno dopo, Récamier apre il giornale e per poco non si rompe la mano sferrando un pugno alla scrivania. Ora è ufficiale.
Chevalier vuole la guerra e la guerra avrà.
Vieni subito nel mio ufficio. Ho bisogno di te.
Dall'altra parte della cornetta il viso di Bernard Arnault ascolta interessato. Sulla sua faccia si disegna un ghigno malefico. Aveva aspettato fin troppo. Era ora di sferrare il suo attacco. Esce di casa ed entra velocemente nella sua auto di rappresentanza. L'espressione scura e gli occhi concentrati. Il lupo, amici miei, è a caccia. Quel cane vuole buttarmi fuori dalla mia azienda. Racamier è furioso. La Louis Vuitton è della sua famiglia da più di 4 generazioni. Lui l'aveva portata al successo internazionale. Non poteva farsela sfuggire. In gran segreto si mette d'accordo con Arnault di comprare, insieme, un grosso quantitativo di azioni per mettere in minoranza Chevalier e cacciarlo dall'azienda una volta per tutte. Bernard acconsente gentilmente all'offerta, ma i suoi modi cordiali nascondono un piano più grande, in cui il vecchio Racamier, a sua insaputa, ha un ruolo ben preciso. Uscito dall'ufficio di Racamier, Arnault non torna a casa. Ha un altro appuntamento, all'ultimo piano dell'Hotel Britannique di Parigi. Bernard entra nella sala e ad attenderlo ci sono proprio Chevalier e Tennet, i nemici. Immersi in una nuvola di fumo, Bernard Arnault riferisce al suo nemico le intenzioni di Racamier, suscitando l'ira di Chevalier. La tensione alle stelle, ma tutto per Bernard sta andando secondo i piani. «Avete per caso qualcosa da offrirmi?» chiede trattenendo il suo ghigno malefico. Chevalier è messo alle strette, ma l'odio verso il rivale lo acceca. Prende un pezzo di carta e firma un accordo in cui Bernard Arnault rivela più del 35% di LVMH, una cifra incredibile che lo porta a diventare la persona con la maggioranza relativa di tutta LVMH. Ovviamente, amici ed amiche, Arnold ha studiato tutto nei minimi dettagli, la sua strategia è complessa e tecnicamente perfetta. E chiaramente anche molto più complessa di come ve la sto raccontando. Ma l'importante è sapere che in totale Bernard Arnault arriverà ad ottenere quasi il 45% di tutta l'azienda. Accecato dall'odio per Racamier, non aveva fatto altro che regalare alla persona peggiore possibile tutti i suoi averi. All'ultimo momento, accorgendosi del danno che avevano fatto, lui e l'amico Tennet cercano in tutti i modi di riprendersi le azioni della società, ma ormai Bernard è il socio di maggioranza e all'unanimità diventa presidente di LVMH. Sia Racamier che Chevalier, i due acerrimi rivali, finiranno estromessi dalle loro stesse aziende, colpevoli di aver dato fiducia ad un lupo travestito d'agnello. Bernard Arnault ha il controllo di LVMH. E sapete questo? Che cosa vuol dire, no? Ha anche il controllo dei profumi Christian Dior. Finalmente potrà regalare alla madre quello che ha sempre desiderato. Ma non è che ci stiamo dimenticando qualcuno? Come avrà preso il tradimento del suo protetto Henri Racamier, l'ultimo superstite della dinastia Louis Vuitton? La mattina dopo, la sua poltrona nel quartier generale della Louis Vuitton è occupata da quel ragazzo ambizioso a cui si era affidato. Era stato tradito e doveva fargliela pagare in qualche modo. Purtroppo per lui, Bernard Arnault non aveva fatto niente di illegale e il giudice non può che sancire a tutti gli effetti la fine di Racamier. Il lupo vestito di cashmere si è preso Louis Vuitton. Dopo guerre, carestie, crisi economiche e incredibili avventure, il marchio non è più della famiglia Vuitton. Il brand quindi comincia una nuova vita. All'inizio degli anni 90 però i mercati non prendono bene il cambiamento societario di LVMH e il brand cade in una profonda crisi. I giornali non parlano più del marchio e le sfilate vanno deserte. Bernard ha sì portato a termine la sua missione, ma adesso deve risolvere i problemi della Louis Vuitton. Fa riunire i maggiori stilisti del mondo e li coinvolge nella produzione di nuove collezioni. La fama degli stilisti porta un grande impatto mediatico al brand e in poco tempo ritorna ad essere il simbolo del lusso.
Memore della sua scalata al potere, Arnold decide di attuare una strategia molto particolare per la crescita del brand. Il lupo ha dormito fin troppo, ha bisogno di nuove prede, nuovi trofei e nuovi brand. Con una strategia aggressiva, Bernard compra un'incredibile quantità di brand legati al lusso. In pochi anni, LVMH diventa un colosso inarrivabile. Bernard Arnault è tuttora capo della compagnia e nel 2022 è stata eletta la persona più ricca del mondo con un patrimonio di oltre 240 miliardi di dollari, più di Jeff Bezos e Elon Musk. A differenza di questi nomi altisonanti, però la sua personalità non sembra essere cambiata. Schivo e in disparte preferisce rimanere nell'ombra e agire solo quando sente odore di una nuova opportunità, proprio come un lupo vestito di cashmere. Nella campagna parigina c'è una grande casa bianca a più piani, con un'immensa veranda che dà sul giardino pieno di peonie colorate. Nel vialetto vediamo arrivare una lussuosa auto di rappresentanza. Un uomo scende dalla macchina con una piccola boccettina in mano. Sale le scale e si dirige verso una camera ben specifica. All'interno di quella stanza, una donna molto anziana sta dormendo. L'uomo vestito di grigio le accarezza la fronte e lascia la boccetta di profumo sul comodino. Bernard, alla fine, ha mantenuto la sua promessa. E siamo arrivati alla fine di questo grande viaggio. Io vi ringrazio di avermi accompagnato in questa grande avventura e vi ricordo che Storie di Brand continua su Instagram e su Telegram e ogni giorno nel nostro podcast di approfondimento Brandy potete trovare gustose curiosità da ascoltare in ufficio oppure a casa. Ringraziandovi di nuovo per la compagnia, io vi ricordo che sono Max Corona e questo è Storie di Brand.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.